Capitolo VII. Visione profonda. Il metodo naturale. In questo capitolo vedremo come si possa raggiungere la concentrazione sia in modo naturale sia mediante una pratica organizzata. Alla fine il risultato è identico in entrambi i casi. La mente è concentrata e adatta ad essere utilizzata per un'attenta introspezione. Occorre però notare una cosa. L'intensità della concentrazione che sopraggiunge naturalmente è di solito sufficiente e appropriata per l'introspezione e per la visione profonda, mentre la concentrazione che deriva da un addestramento organizzato è di solito eccessiva, va oltre ciò che serve. Inoltre, una concentrazione molto sviluppata può indurre un fuorviante appagamento. Mentre la mente è completamente concentrata, è probabile che si sperimentino un tipo di beatitudine talmente soddisfacente e un tale benessere che il meditante può attaccarsi a tutto questo, oppure immaginare che si tratti del frutto del sentiero. La concentrazione che accade naturalmente, che è sufficiente e adatta ad essere utilizzata nell'introspezione, è innocua, non ha nessuno degli svantaggi connessi alla concentrazione sviluppata per mezzo di un addestramento intensivo. Il Tipitaka contiene numerosi riferimenti a persone che raggiungono naturalmente tutte le condizioni della liberazione, il frutto del sentiero. Questo in genere avvenne alla presenza del Buddha stesso, ma accadde anche in seguito con altri insegnanti. Quella gente non andò a sedersi per fare meditazione nella foresta. Praticando assiduamente la concentrazione su determinati oggetti nel modo descritto nei successivi manuali. Evidentemente non fu richiesto uno sforzo organizzato quando i primi 5 discepoli del Buddha raggiunsero la condizione di Arahant ascoltando il discorso sul non sé, o quando i 1000 asceti ascoltarono il sermone del fuoco. In questi casi un'acuta, penetrante visione profonda sopraggiunse in modo naturale. Questi esempi mostrano con chiarezza che la concentrazione naturale è soggetta a svilupparsi da sé, mentre si tenta di ben comprendere un qualche argomento e che la saggezza che ne risulta, finché è saldamente insediata, è intensa e stabile. Avviene naturalmente, automaticamente, proprio nella stessa maniera in cui la mente diviene concentrata nel momento in cui iniziamo a dedicarci ai calcoli aritmetici. Allo stesso modo, quando spariamo con un fucile, quando prendiamo la mira, la mente diviene automaticamente concentrata e salda. È così che la concentrazione arriva naturalmente. Si tratta di una cosa che passa inosservata, perché non ci sembra neanche un po' magica né miracolosa, e nemmeno induce stupore. Mediante il potere di questa sola concentrazione naturale, però, la maggior parte di noi potrebbe raggiungere la liberazione. Potremmo ottenere il frutto del sentiero, il Nibbana, la condizione di Arahant, solo per mezzo della naturale concentrazione. Perciò, non trascurate questa concentrazione che insorge naturalmente. Si tratta di una cosa che la maggior parte di noi già ha o che può essere rapidamente sviluppata. Dobbiamo fare tutto quello che possiamo per coltivarla e svilupparla, per farla funzionare alla perfezione e ottenere i risultati appropriati, proprio come ha fatto la maggioranza delle persone che sono riuscite a diventare Arahant senza sapere nulla delle moderne tecniche di concentrazione. Diamo ora un'occhiata alla natura degli stati di consapevolezza interiore che conducono alla piena visione profonda nel mondo, ossia nei 5 aggregati. Il primo stadio è la gioia, piti, la felicità mentale o benessere spirituale. Fare del bene in un qualche modo, anche facendo l'elemosina, cosa che è considerata il modo più elementare per ottenere meriti, può essere una fonte di gioia, Più su, al livello della moralità, una condotta irreprensibile riguardo alla parola e all'azione porta ad un aumento di gioia. Nel caso della concentrazione, scopriamo che esiste un certo tipo di benessere associato agli stadi più bassi di concentrazione. Questo rapimento reca in sé il potere di indurre tranquillità. Di solito la mente è del tutto priva di contenimento, diventa in continuazione schiava di ogni genere di pensiero e di sensazione associata alle allettanti cose esteriori. Di norma non è calma, è inquieta. Quando però la gioia spirituale si è insediata, la calma e la stabilità devono necessariamente crescere in proporzione. Quando la saldezza è giunta a perfezionamento, il risultato è una piena concentrazione. La mente diviene tranquilla, stabile, flessibile, maneggevole, leggera e si sente a proprio agio, pronta per essere utilizzata per qualsiasi scopo desiderato, in particolare per eliminare le contaminazioni. Non si tratta di una mente resa silenziosa, dura, granitica. Non avviene nulla di tutto questo. Il corpo si sente normale, ma la mente è particolarmente calma e adatta ad essere utilizzata per pensare e per l'introspezione. È perfettamente chiara, perfettamente serena e contenuta. In altre parole, è adatta a lavorare, pronta a conoscere. Questo è il grado di concentrazione al quale si deve mirare, non alla profondissima concentrazione nella quale si sta seduti come impietriti, del tutto privi di consapevolezza. Stando seduti in una concentrazione così profonda, non si è in condizione di investigare proprio nulla. Una mente profondamente concentrata non può per nulla praticare l'introspezione. È in uno stato inconsapevole, inutile per la visione profonda. Un tal genere di concentrazione è il maggior ostacolo alla pratica di visione profonda. Per praticare l'introspezione si deve prima tornare ai livelli più superficiali di concentrazione. È allora che si può far uso del potere che la mente ha acquisito. La concentrazione molto sviluppata è solo uno strumento. Per sviluppare la visione profonda in modo naturale, non dobbiamo raggiungere una concentrazione profonda e stare seduti con il corpo irrigidito. Miriamo piuttosto ad una mente calma, salda, ad una mente adatta al proprio lavoro che, quando si applica alla pratica di visione profonda, ottiene una comprensione che riguarda il mondo intero. La saggezza così sviluppata è una saggezza naturale, dello stesso genere di quella ottenuta da alcuni che sedevano ad ascoltare il Buddha che esponeva il Dhamma. Contribuisce ad un pensiero e ad un'introspezione giusta, di quel tipo che conduce alla comprensione. Tutto questo non comporta né cerimonie né miracoli. Ovviamente ciò non significa che la saggezza sorgerà istantaneamente. Non si può diventare Arahant all'istante. Il primo passo nella conoscenza può realizzarsi in qualsiasi momento. Ancora una volta dipende dall'intensità della concentrazione. Può accadere che a sorgere non sia una vera visione profonda perché si è praticato erroneamente o perché si è circondati da troppi modi sbagliati di pensare. Quando però viene fuori la vera visione profonda, la saggezza che sorge è qualcosa di davvero particolare. Ad esempio, è straordinariamente chiara e profonda. Se la conoscenza ottenuta è retta conoscenza, corrisponde alla realtà, corrisponde al Dhamma, allora essa progredirà fino a svilupparsi infine in retta e vera conoscenza di tutti i fenomeni. Se la saggezza si sviluppa solo poco, può trasformare una persona in un'aria al più basso livello. Se anche non è sufficiente a ciò, essa la farà diventare di nobili sentimenti, una persona ordinaria ma con buone qualità. Se l'ambiente è adatto e le buone qualità si sono insediate in modo giusto ed opportuno, è possibile che diventi un Arahant. Tutto dipende dalle circostanze. Comunque vadano le cose, fino a quando la mente ha la sua naturale concentrazione, questo fattore, chiamato saggezza, deve necessariamente sorgere e corrispondere a vario grado alla realtà. Essendo buddhisti, poiché abbiamo studiato il mondo e i cinque aggregati, ci abbiamo pensato su e ne abbiamo sentito parlare, con la speranza di giungere alla comprensione della loro vera natura. Ne consegue che la conoscenza acquisita, mentre siamo in uno stato di calma e di concentrazione, non può essere in alcun modo fuorviante, deve necessariamente essere benefica. L'espressione visione profonda della vera natura delle cose significa vedere la transitorietà, il carattere insoddisfacente e il non sé di tutte le cose. Capire che non vale la pena di ottenere nulla, che non vale la pena di essere nulla. Capire che non ci si dovrebbe aggrappare o attaccare ad alcun oggetto come se fosse un sé o appartenesse a un sé, come se fosse buono o cattivo, attraente o repellente. Che un qualcosa ci piaccia o ci dispiaccia, anche se si tratta solo di un'idea o di un ricordo, è attaccamento. Dire che non vale la pena di ottenere nulla o di essere qualcosa è come dire che non vale la pena di attaccarsi a nulla. Ottenere significa rivolgere il proprio cuore verso la proprietà, la posizione sociale, la ricchezza, o verso un qualsiasi oggetto piacevole. Essere si riferisce alla coscienza del proprio stato di marito o di moglie, di ricco o di povero, di vincitore o di sconfitto, di essere umano e perfino alla coscienza di essere se stessi. Se guardiamo davvero in profondità dentro queste cose, anche essere se stessi non è divertente, è un fardello, perché è fonte di sofferenza. Se si riesce a rinunciare del tutto ad attaccarsi all'idea di essere se stessi, allora anche essere se stessi non sarà più una sofferenza. Questo è quel che significa vedere che essere qualcosa non ha alcun valore, ed è il nucleo centrale dell'affermazione che essere una qualsiasi cosa, non importa cosa, genera sofferenza coerentemente con quel particolare stato dell'essere. Ogni stato dell'essere, se deve continuare come tale, deve costituirsi per durare, per resistere. Deve almeno esistere nella mente nella forma del credere di essere in quella particolare condizione di esistenza. Quando lì c'è un sé, devono esistere delle cose che sono altro rispetto a quel sé, ma che appartengono a quel sé. Così uno ha i propri figli, la propria moglie, ha questo, quello e quell'altro ancora. Così ci sono i doveri di moglie e di marito, di padrone e servitore, e così via. Tutto ciò indica la verità insita nell'affermazione che non vi è condizione d'esistenza che non implichi una lotta. Le difficoltà e le lotte necessarie a conservare una condizione d'esistenza sono semplicemente il risultato di una cieca infatuazione per le cose, un attaccamento alle cose. Se dovessimo rinunciare ad ottenere o ad essere qualcosa, come potremmo continuare ad esistere? Questa è destinata a essere la principale causa di scetticismo per chi non ha riflettuto a sufficienza sulla questione. Le parole ottenere ed essere, così come sono state qui utilizzate, sono riferite ad ottenere ed essere sulla base delle contaminazioni mentali, della brama, dell'idea che valga la pena di ottenere e di essere, così che la mente vuole ottenere ed essere in modo davvero ardente. Ciò conduce necessariamente alla depressione, all'ansia, all'afflizione e all'agitazione, o quantomeno all'avere un pesante fardello nella mente dall'inizio alla fine. Essendo a conoscenza di questa verità, dovremmo mantenerci costantemente vigili, sorvegliando la mente per fare in modo che non divenga schiava dell'ottenere e dell'essere, in ragione del potere dell'aggrapparsi e dell'attaccamento. Consapevoli del fatto che in realtà non ci sono cose che valga la pena di ottenere o di essere, saremo abbastanza intelligenti da tenerci alla larga da tutto questo. Ovviamente, se non siamo ancora nelle condizioni di ritrarci del tutto dal possedere e dall'essere, quando otteniamo o diventiamo qualcosa dobbiamo stare attenti ed essere ben accorti a farlo senza coinvolgimenti emotivi. Non dobbiamo essere come quelle persone che, ad occhi chiusi e del tutto sorde, vanno avanti senza cervello e maldestramente ad ottenere e ad essere, con il risultato di cadere nella trappola preparata dalla loro stessa stupidità e dal loro stesso attaccamento, e finiscono per suicidarsi. Il mondo e tutte le cose hanno la caratteristica di essere impermanenti, insoddisfacenti e di non appartenere a nessuno. Chiunque si aggrappi e si attacchi a qualcosa sarà ferito proprio da quella cosa fin dall'inizio, quando desidererà di ottenerla o di essere quella cosa, e in seguito quando l'avrà ottenuta o sarà diventato quella stessa cosa. Sempre, prima, durante e dopo, quando qualcuno si aggrappa e si attacca in modo sordo e cieco, riceve tutta la sofferenza che gli spetta, proprio come si vede accadere a tutti gli esseri mondani illusi. È la stessa cosa perfino con la bontà, che tutti valutano grandemente. Se qualcuno resta coinvolto nella bontà in modo sbagliato e si attacca troppo ad essa, ne ricaverà tanta sofferenza quanta ne avrebbe ottenuta dalla malvagità. Quando restiamo coinvolti nella bontà, dovremmo tenere a mente questa sua caratteristica. Chi è scettico potrebbe chiedersi: se non vale la pena di essere o di avere nulla, non ne consegue che nessuno dovrebbe svolgere un lavoro o procacciarsi ricchezze e proprietà o costruirsi una posizione? Chiunque ben comprenda la cosa può capire che una persona dotata di retta conoscenza e comprensione si trova in realtà in una situazione ben migliore per svolgere un qualsivoglia lavoro rispetto a chi sia posseduto da forti desideri o a chi sia stolto e privo di intendimento. Detto in breve, quando abbiamo a che fare con le cose, dobbiamo essere mentalmente presenti. Le nostre azioni non devono essere motivate dalla bramosia. I risultati si avranno di conseguenza.